Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14.01 minuto, cinema, signore e signori. Come ogni sabato, dalle 14 alle 15, film nelle sale, ma non solo, anche gli omaggi, i ricordi, quello che è uscito al cinema naturalmente, ma anche riflessioni su quello che è uscito, libri. Oggi parleremo anche di rock, di cinema, ricorderemo David Bowie attraverso il cinema e attraverso la sua musica. Questo nella seconda parte con Franco D'Assisti, che insieme a Daniele Follero ha scritto un libro dal titolo Rock e Cinema, edito da Oepli. Ma prima di tutto, come in ogni puntata, andremo a vedere le uscite cinematografiche. Ascolteremo un'intervista a Matteo Leotto, il film è Ultimo Schiaffo. Ascolteremo la voce di Oliver Lux, il film è Sirat, tenetelo a mente, sta già facendo molto discutere. E parleremo con Beatrice Arnera, in scena al Teatro Lirico oggi, ancora oggi e domani, ha debuttato ieri con Intanto ti calmi. Ma prima di tutto un film che piace anche ai più piccoli, visto che non ne parliamo quasi mai. Questo è un film da vedere genitori e figli, o insomma portateci i piccoli. Beatrice Arnera, benvenuta a Radio Popolare. Ecco, non so perché è partito questo, ma in realtà avevo la clip. Ha ragione Tiziana, oggi c'è qualche problema con il PC. Proviamo, faccio un'altra prova, spero che non riparta l'intervista. Ecco, è partita la sigla. Seriamente c'è un problema serio e quindi l'audio va così. Andiamo avanti con questo. No, è impazzito, aveva ragione Tiziana. Io la prendevo in giro e dicevo, ma va, figurati. Proviamo con questo. No, non va, proprio non va nulla. Bene, allora vediamo con un brano. No, c'è un problema serio, non va nulla di audio. Aiuto, c'è qualche tecnico all'ascolto? Sì, è tutto spannato. Vabbè, insomma, ve ne parlo io. Il film era La piccola Amélie, è un film mezzo belga e mezzo giapponese, girato da Lian Chuan Jiankiang e Melisse Vallad, tratto da un romanzo di Amélie Nothomb. È un film d'animazione, naturalmente, che racconta la storia di una piccola bambina che scopre il mondo e la vita attraverso il mare, attraverso la natura. Vive in Giappone e dovrebbe tornare in Belgio con i genitori, ma la sua vita si sta creando lì. Io chiedo comunque se qualche tecnico all'ascolto, perché veramente o è stata cancellata la cartella o non so cosa sia successo, io riprovo a recuperare i file da un'altra parte, faccio tutto in diretta, oggi va così. Non so cosa stia succedendo, riproviamo, vediamo un po', però la sigla andava, per cui non so quale sia il problema, vediamo adesso. No, è proprio partito tutto. L'unica cosa che funziona, e a questo punto la mando, è l'intervista a Beatrice Arnera. È l'unica cosa che funziona, non capisco come mai. Comunque ve la mando subito, quindi faccio un ribaltamento di scaletta e poi cerco di capire cosa sta succedendo. Beatrice Arnera, attrice di cinema, di teatro, di TV, serie TV, all'attivo veramente una quantità di serie TV di cui parleremo adesso e di film, ma in questi giorni a teatro sta facendo una tournée che è partita a novembre. Il titolo dello spettacolo è Intanto ti calmi. Recentemente forse avete sentito parlare di lei, perché è stata vittima di una serie di messaggi di odio sui social legati a una sua vicenda personale nella quale non entreremo, però di fatto lei poi si è spesa e ha dichiarato delle cose, soprattutto sui messaggi pesanti ricevuti via Instagram, insomma attraverso i social. Ma la cosa interessante da dire è questo spettacolo Intanto ti calmi parte da una frase che lei si è sentita dire, e da qui partiremo in questa intervista. Sono quasi 2 ore di spettacolo, lei da sola sul palco, che in scena fa molto ridere. Ovviamente c'è anche una riflessione sotto che si comprende e che a un certo punto lei arriva a portare, ma fa tutto da sola. Però lascio a lei la parola. Carnera, benvenuta a Radio Popolare. Buongiorno.
Grazie Barbara, grazie a te per avermi invitata, grazie a Radio Popolare.
Intanto ti calmi, questo è il titolo del tuo spettacolo, un titolo che comunque credo che sia una frase che spesso un po' tutte ci siamo sentite dire, ma forse un po' tutti si sono sentiti dire. Da dove è nato questo spettacolo? Tu arrivavi da un lavoro precedente, Pronto Freud, sempre legato un po' a te. Raccontaci appunto come sei arrivata Intanto ti calmi.
Intanto ti calmi è una frase che mi sento dire più spesso su base giornaliera, ed è stato, diciamo, un po' esorcizzare questa sensazione di dover essere incasellata o in qualche modo calmata o in qualche modo ristretta all'interno di un perimetro che qualcuno decide per me e che non sono io a poter decidere per me, un po' per il contesto lavorativo, un po' per la società, un po' per la vita in generale. Quindi la sensazione perenne di dover essere rimessi al proprio posto e di non disattendere le aspettative degli altri, o comunque anche solo rientrare esattamente in quello che gli altri vogliono che tu faccia. Quindi la sensazione è un po' quella di provare a sovvertire, diciamo, queste regole invisibili e a esorcizzare appunto questo diktat che ci viene dall'esterno, che poi in realtà forse siamo noi ad imporci, siamo noi a imporre a noi stessi alcune regole e alcuni perimetri all'interno di cui stare. Questo spettacolo è esattamente come l'anno scorso un ibrido tra la stand-up comedy e la prosa, dove con anche interventi musicali cantati dal vivo, diciamo che attraverso tutte le fasi dell'esaurimento nervoso per approdare poi appunto a un finale che non voglio svelare, perché voglio lasciarlo come sorpresa a chi deciderà di venire a vederlo.
Assolutamente, anche perché sei al Teatro Lirico di Milano fino a domenica, ricordiamolo. La regia è di Giulia Fiume, come per il precedente Pronto Freud, credo che sia forse
sodalizio artistico.
Esatto. Sì. E come anche la scrittura di uno spettacolo così, che in qualche modo tocca veramente corde molto personali, che da quello che racconti diventano anche molto universali e soprattutto molto legate un po' alla figura femminile in questa società, in questo momento storico.
Sì, mi piacerebbe farne un racconto che possa coinvolgere a livello, insomma, il tentativo di scrittura è stato quello di poter coinvolgere a livello generazionale, diciamo, un po' tutte le fasce, cioè ho cercato di farlo transgenerazionale e anche un po' non per forza orientato ad un pubblico femminile, perché io non sono una grande fan, diciamo, della stand-up al femminile fatta da donne per le donne. Io porto dei temi che mi riguardano e non necessariamente sono legati puramente alla maternità o alla figura della donna. Certo è che, essendo donna, alcune cose chiaramente richiamano e risuonano forse un pochino di più nell'animo femminile. Il sodalizio artistico con Giulia Fiume alla regia è un patto al quale assolutamente non vorrò rinunciare mai nella mia vita, perché oltre che essere un'attrice straordinaria, lei è veramente una regista con uno spettro di colori molto ampio, quindi lei è riuscita proprio a mettere in luce degli aspetti del testo che su carta funzionavano magari da un punto di vista, diciamo, puramente della matematica della risata, ma messi in scena con i suoi strumenti e con la sua intelligenza ovviamente hanno acquisito un sacco di punti, quindi sono molto grata a lei. La scrittura è il momento in assoluto più complicato, perché tu scrivi, io almeno la mia modalità di scrittura è scrivere ed esprimere, cercare di mettere nero su bianco cose che dentro di me risuonano, che fanno ridere me e che hanno un senso, anche solo che voglio indagare io personalmente. Quindi la sfida e la scommessa è sperare che poi risuonino, facciano ridere, facciano riflettere anche altri.
Tu hai già un curriculum d'attrice molto, molto ricco, hai iniziato presto a lavorare, hai fatto cinema, teatro, hai fatto serie TV da Montalbano a Il Paradiso delle Signore, a Buongiorno Mamma, Odio il Natale, insomma tutte molto famose. Qual è il tuo rapporto col tuo lavoro d'attrice appunto in tutte queste sfaccettature, quindi cinema, serie TV, come lo vivi?
Guarda, secondo me risponde anche un po' allo spettacolo a tutte queste domande, nel senso che torno un po' al tema iniziale. Io comincio a star stretta in questa visione un po' settoriale, un po' divisa a compartimenti stagni, per cui o sei un'attrice drammatica o sei un'attrice comica, o sei una cantante o sei... Invece non lo so, a me piace affrontare più generi, non è detto che riesco a farli tutti bene, anzi spesso nella scomodità riesco ad imparare molto di più, però mi piace poter pensare che se si hanno delle skills, delle capacità o anche solo la curiosità di volerle affrontare, è bello potersi muovere su più piani, anche col rischio di sbagliare, di non essere per forza sempre performanti al 100%, però sono una curiosa, quindi sì, mi piace passare da appunto Odio il Natale allo spettacolo di stand-up comedy o anche al musical, come mi è successo di fare quando ero un po' più giovane. È la figata di questo mestiere, che puoi provare a fare più cose spaziando di generi e di modalità, anche spesso di pubblico col quale ti rapporti, perché ovviamente il pubblico del Paradiso del Signore non è quello di Pronto Freud e non sarà quello che vedrà Buongiorno Mamma, non so come dire, questa è la cosa divertente, e anche vedere le risposte diverse, no?
Ti faccio una domanda, ovviamente non entrerò mai nel merito della tua vita privata, però in questi giorni c'è stata una questione di odio social, però credo che il messaggio del hate speech sia importante da comunicare, perché ancora viene usato come forma di comunicazione in maniera totalmente sbagliata e violenta.
Guarda, nel finale del mio spettacolo, per tornare a Intanto ti calmi, approdo ad una considerazione che io sento molto viva e sento molto forte dentro di me. La libertà, io penso, e lo penso proprio in maniera prepotente, io penso che la guerra non sia mai la soluzione, in nessuna circostanza. Lo vediamo anche nel mondo adesso, per citare Benigni, qualche giorno fa, quando è stato ad Afazio, la guerra è una cosa schifosa, quindi fare la guerra per me non è mai la soluzione in nessuna circostanza. Purtroppo ci dimentichiamo che l'alternativa alla guerra a volte è anche solo spostarsi. E spostarsi significa appunto che grazie a Dio non siamo alberi, che abbiamo le radici, non siamo dei sassi, abbiamo le gambette, e dovremmo essere tutti molto liberi di sentirci in pieno potere di toglierci da una situazione che ci fa soffrire. Questo in generale, diciamo, e questo è un po' il finale del mio spettacolo, te l'ho detto a grandi linee, ma ti ho comunque preservato dallo spoiler, sono stata brava. Diciamo che questa è la considerazione che mi sento di fare in questi termini, accettare appunto che le cose possono finire e che siamo liberi di andarcene.
Grazie Beatrice Arnera, lo spettacolo è Intanto ti calmi, per ora al Lirico di Milano e poi una tournée molto lunga che sta girando in diverse città d'Italia.
Grazie a te davvero per le domande e per avermi invitato, grazie davvero.
Ciao, grazie. Alle 14 e 13 minuti era Beatrice Arnera, lo spettacolo si intitola Intanto ti calmi, ancora oggi pomeriggio alle 16, questa sera alle 20:30 e poi ancora domani alle 20:30 al Teatro Lirico di Milano, poi sulla sua pagina Instagram e sul sito dello spettacolo trovate tutte le date. È uno spettacolo veramente potente, si considera che è un'attrice sola in scena che fa veramente tutto. Sottofondo Eminem e Dido, la canzone è Stan, più tardi vi ho annunciato che parleremo di rock e cinema, anche la colonna sonora di questa puntata è più o meno dedicata a canzoni che hanno anche a che vedere con il cinema. Sometimes I scribble the dress is too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man, you're like his fucking idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. I ain't that mad though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back.
See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim, no one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man, I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. My fans, this will be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him? That's kinda how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't.
La voce di Eminem con Dido per Stan. Ora sembra che stia ripartendo tutto. È arrivato anche Giulio Ambrosio a darci sostegno. Nel frattempo io adesso ho il terrore a toccare qualsiasi roba, però vorrei andare avanti con la trasmissione visto che ho una serie di interviste e di voci da farvi ascoltare. Intanto rispondo a chi ha scritto se consiglio Norimberga. Sì, lo consiglio assolutamente, vai a vederlo perché il film è veramente molto elaborato anche da un punto di vista storico. Volevo farvi ascoltare Matteo Leotto su Ultimo Schiaffo. Vediamo, a questo punto tengo le vi racconto tutto, sono senza veli. Se ascoltiamo un pezzetto del film, eccolo. No, è ripartita la sigla, però mi sono fatta furba e l'ho messo da un'altra parte. Sentiamolo da qui, però lo devo spegnere da là perché sennò è bello, no? Ma comunque è tutto preparato per i 50 anni di Radio Popolare, volevamo farvi vedere cosa succede dietro le quinte. Forza. No, non parte, neanche adesso. No, non ci posso credere. Non vuole andare, no, perché da una... Niente, è così, oggi è così. Vediamo se Matteo Leotto va. No, non va neanche Matteo Leotto. Giulio, chissà se ci sta sentendo, Giulio. Niente. Alcune, vi dico perché, l'uscita della periferica audio non può essere impostata su questo valore di frequenza, quindi devo cambiare il valore di frequenza, lo faccio in diretta. Vado qui, processa, abbiamo intanto, noi abbiamo questo grande computer con tutto il programma, vado a ricampionare e quindi lo ricampiono a, allora, modifica, ricampionamento... Eh no, però è 44, quindi dovrebbe andare su 44. Proviamo su 48, vediamo se va su 48. Secondo me no, però proviamo. 8. Sì, va, ok. Ripartiamo dall'inizio. La voce di Matteo Leotto. Il film è Ultimo Schiaffo. Da molti è stato considerato un po' il... Le città di pianura girato in Friuli Venezia Giulia, sono assolutamente d'accordo perché è ambientato in un piccolo paesino vicino a Tarvisio e tutto si svolge lì. La parola a Matteo Leotto. Con noi al telefono Matteo Leotto, regista di Ultimo Schiaffo.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
Ciao, buongiorno. Sì, dopo qualche anno noi ci eravamo sentiti per il film Zoran, il mio nipote scemo, ma stiamo parlando, sì, in effetti di un po' di anni fa. Nel frattempo comunque hai fatto anche altre cose e questo film, girato nella zona di Tarvisio, sotto la neve, tra l'altro in un insomma molto suggestivo anche da un punto di vista scenografico, è la storia poi fondamentalmente di due fratelli che si barcamenano ogni giorno per vivere, per sopravvivere. Da dove arriva questa storia?
Alla Tarvisio, è una città al confine tra l'Italia e la Slovenia e l'Austria. In realtà il paesino dove abbiamo girato nello specifico si chiama Cave del Predil ed è un ex paesino minerario dove c'era una evidente attività di estrazione dalla miniera, e intorno agli anni 90 questa attività si è fermata, e diciamo da che il paesino contava più o meno 2000 abitanti, con sale da ballo, ristoranti, più sale cinematografiche, adesso vivono 200 persone scarse, e quindi un paesino diciamo quasi disabitato, e che però dal mio punto di vista insomma fa vibrare un'energia di come in un luogo dove c'è stata tanta vita. Questo paesino è stato diciamo un po' il punto di partenza per questa storia, nel senso che è un paesino che conosco da molto tempo, e da molto tempo cercavo di ambientarci su una storia, e quindi dopo varie peripezie finalmente diciamo sono riuscito a inglobarlo all'interno del racconto che avevo in mente.
I due protagonisti, dicevamo appunto, due fratelli con una madre che insomma ha perso completamente la memoria e non li riconosce quasi, loro due appunto cercano di vivere e sopravvivere da soli, con espedienti, con scommesse, soprattutto la sorella. Mi chiedevo se una storia così, visto che raccontavi di questo paese, ti è stata ispirata anche dalla zona, o è totalmente di fantasia?
No, è totalmente di fantasia. Mi sembrava ancora più forte raccontare una storia di quel genere in un contesto così, così severo come lo è quel paese, come è il Natale per chi non ha una situazione familiare piacevole, severa come la neve, severa come le basse temperature, insomma, quindi è semplicemente un cercare di accrescere la severità, la scelta di ambientarlo in questo paese che realmente esiste.
E il paese appunto, diciamo, vicino a Tarvisio, lì vicino ci sono anche i laghi di Fusine che d'inverno sono gelo puro, è un paesaggio pazzesco che non sembra quasi italiano, o meglio sembra molto italiano, però il fatto che sia di confine arricchisce non solo il paesaggio ma anche evidentemente ha la comunità che ci vive. Cosa significa una sala di confine tra il Friuli e la Slovenia?
Per me significa la normalità, significa un luogo dove qualche umanoide tanti anni fa ha deciso che bisognava dividere la terra con un confine, ma fortunatamente la natura e l'animo delle persone quel confine non lo sentono più, fortunatamente. Quindi diciamo gli alberi italiani sono uguali agli alberi sloveni e le persone italiane sono uguali alle persone slovene, e quindi per me diciamo è un territorio, non lo definirei un posto dove ci sono due confini con un confine, cioè due stati con un confine in mezzo, ecco. Quindi mi piace continuare a raccontare queste storie dove non apposta non svelo mai dove giro quando sono in Italia, quando sono in Slovenia, perché è un po' il gioco della nostra terra, ecco.
I due fratelli, Jure e Petra, Petra e Jure, chi sono? E anche gli attori che li interpretano, i ragazzi e la ragazza che la interpretano?
Sono due fratelli che molto diversi da loro, molto diversi uno con l'altro, ma in realtà molto simili, hanno due caratteri che si compenetrano perfettamente e insieme ne fanno uno, forse, no? E quindi mi piaceva ispezionare un po' l'animo di queste due creature così distanti per certi versi, ma così vicine per tanti altri versi. Ho fatto un cast molto lungo, quasi 500 persone abbiamo visto, e alla fine, diciamo, avendo avuto parecchio tempo e amando io gli attori, quindi avendo voluto e chiesto di poter essere presente durante tutti i provini, piano piano, diciamo, questi due personaggi si sono un po' costruiti da soli, tant'è che quando ho incontrato Adalgisa Manfrida, che è l'interprete di Petra, e Massimiliano Motta, che ha interpretato poi Jure, li ho riconosciuti all'istante e ho detto ecco, finalmente sono loro, sono arrivati.
La produzione, c'è la Film Commission Friuli, c'è Pier Giorgio Bellocchio con la sua casa di produzione, come ti sei mosso? Beh, poi c'è anche Battiston nel cast, che in realtà è sempre nel tuo cinema.
Vabbè, insomma, la Film Commission ormai è, come dire, un sodalizio che dura da parecchio tempo, insomma, da Zoran, ma poi anche da un sacco di prodotti televisivi che ho fatto, sono riuscito a portarli in Friuli Venezia Giulia, quindi insomma ormai c'è un dialogo molto costruttivo e ci piace collaborare insieme. Monprecem appunto è entrata a un certo punto, si è appassionata al progetto, alla follia del progetto, e quindi insomma sono entrati a far parte della banda, ed è il primo film che ha al suo interno Rai Cinema e la TV di Stato slovena. Non era mai successo, quindi una coproduzione anche, come dire, anche produttivamente molto molto interessante e molto molto innovativa.
Qualcuno ha detto che anche la risposta friulana delle città di pianura, sei d'accordo?
Ma non lo so se sono d'accordo. A me Città di Pianura è piaciuto moltissimo come film, sono contento insomma che ci siano film come Città di Pianura. Credo che diciamo ormai da qualche anno fortunatamente il pubblico ha molto piacere, bisogno e voglia di vedere storie ambientate in altri luoghi che non siano diciamo i tra virgolette i soliti luoghi dove il cinema per tanti anni si è un po' fermato e seduto, per cui diciamo sì, sono storie particolarmente diverse. Ci accomuna sicuramente il grande amore per la provincia e la grande voglia di raccontare delle storie un po' fuori dai circuiti, diciamo, quelli più metropolitani, intimisti, ecco.
Ultimo schiaffo, il titolo ha a che vedere con una delle situazioni per cui i due fratelli cercano di guadagnare qualcosa. Che cos'è? Cioè quel mondo lì, da dove arriva? Come l'hai costruito il mondo dell'ultimo schiaffo, proprio quello nelle cave, nelle miniere?
Ma è una pratica che esiste, l'ho scovata in rete navigando così, cercando cose, cercando suggestioni e quando l'ho vista mi è parsa proprio un po', diciamo, come fosse un po' un atto finale dell'essere umano. Mi è sembrata una grande metafora perfetta per i tempi bui in cui stiamo vivendo ora, e mi sembrava che insomma due persone, una di fronte all'altra, che decidono di prendersi a schiaffi senza proteggersi, invece di usare il dialogo, o invece di baciarsi, mi sembra che sia, ecco, questo uno specchio di quello che sta purtroppo accadendo ora sulla nostra terra.
Grazie Matteo Leotto, il film al cinema Ultimo Schiaffo. Ciao, grazie.
Grazie.
Buongiorno Gino, ci sarebbe anche una giunta per la consegna al piano.
Avete preso la funivia per nessuno, non è che vi siete arrampicati con le corde.
Dai Petra, andiamo.
Coglione.
E questo è l'audio del film Ultimo Schiaffo di Matteo Oleotto che avete sentito nell'intervista. Questa è Chassis, Radio Popolare, sono le 14:28 minuti. Ringrazio il supporto di chi mi scrive "Siamo con te", grande Barbara che thriller il governo dello studio ribelle, ma sì, è così Alex. Comunque adesso con un altro programma prendo il file dopo il ricampionamento, naturalmente tutto sta andando. Abbiamo tra pochissimo un breve stacco pubblicitario, poi ritorniamo, poi vi volevo parlarvi anche di Sirat, quindi ora vedo che tutto funzioni per parlarvi anche di Sirat. Mentre allora, tra un minuto e mezzo c'è uno stacco pubblicitario, ci arriviamo con una canzone di un film, una canzone bellissima di un film bellissimo. Se la riconoscete, volete scrivere, fate pure. Se parte, ovviamente, ecco, chiaramente gli scherzi non sono finiti. Ricampioniamo anche qua. 48, ok, vediamo, pronto, via. Eccoci.
ascoltando Radio Popolare.
E rieccoci, brevissimissimo stacco. Alex che scrive: grande super Tarantino, e sì, era Jackie Brown, questo era Bobby Womack, e suggerisce, la cercherò, non adesso ovviamente che già è dura, l'omaggio, la cover che l'hanno fatto i Descalzi nella serie su Cogliandro, ma sicuramente andrò a recuperarla. Ora parliamo di un libro e anche un po' un omaggio, e quindi partiamo sempre così, un terno all'otto ovviamente, con lui. Partiamo dall'inizio, un omaggio e un libro e il cinema e tutto quello che ha dato al cinema, oltre che alla musica naturalmente. Modern Love, 10 anni dalla scomparsa del Duca Bianco, quanto ci manca, quanto ci mancano queste canzoni che riusciamo sempre a riproporre, a riascoltare. E il Duca Bianco ha dato tanto anche al cinema, sia come attore che come musica, che come colonne sonora. Questa è in molti film, ma ovviamente il film che viene in mente è Frances Ha di Noah Baumbach con Greta Gerwig che corre sulle note di questa canzone meravigliosa. Un libro è uscito, si chiama Rock e Cinema, lo hanno scritto Franco D'Assisi e Daniele Follero per Oepli Editore, 70 anni di colonne sonore, film, concerto, documentari, biopic, naturalmente c'è anche tutta una parte dedicata a David Bowie. Intanto saluto Franco D'Assisi, buongiorno e benvenuto sulle nostre frequenze, collega della radio concorrente. emotivo, ciao, per cui ciao, secondo me è andato tutto in vacca oggi, perché l'ansia di prestazione di averti ai nostri microfoni.
È stato il nostro servizio segreto che ha fatto tutto.
Diciamo le cose come stanno. Beh, intanto comunque questo libro è sicuramente molto potente, anche perché sono colonne sonore, storia del cinema molto importante. Che lavoro avete, cioè come avete fatto a raccogliere intanto tutta sta roba?
Beh, insomma, è stato un lavoro lungo, diciamo che la gestazione del libro ha impiegato quasi 2 anni, che non sono stati 2 anni ovviamente tutti i giorni sul libro, però 2 anni di ricerche, di film visti, rivisti, ripescati attraverso i canali più incredibili, perché poi bisogna anche sfatare un mito, cioè sulle piattaforme si trova tutto, non è vero, e gran parte dei film di cui parliamo in questo libro li abbiamo dovuto trovare nelle biblioteche pubbliche, negli archivi, eccetera. Comunque è stato un lavoro molto bello insieme all'amico Daniele Follero, che è un critico e uno storico del rock, mentre io, come dire, mi sposto un po' di più sulla parte cinematografica, però sono due mondi che si sono detti molte cose insieme da quel lontano 1954, quando un DJ di Cleveland, Alan Freed, ribattezzò rock and roll quella musica che fino al mese prima era un rhythm and blues suonato dai bianchi, sostanzialmente. E da quel momento in poi, invece, chiamandola rock and roll, dicendolo nelle sue trasmissioni radiofoniche, i giovani bianchi cominciarono a comprarli quei dischi, che fino a quel momento andavano ad ascoltare quasi di nascosto nei negozi di dischi, ascoltavano i dischi dei ragazzi neri ma non li compravano, e c'era una barriera razziale ancora molto forte in America, che purtroppo, mi viene da dire, non è del tutto finita, anzi, però ecco, quello sdoganare quella musica con quel primo film che appunto ospitò una canzone rock and roll, che era niente meno che Rock Around the Clock di Bill Haley and the Comets, uno dei rock and roll più famosi di tutti i tempi. Ecco, da quel momento in poi, dal seme della violenza in poi, c'è stato un altro mondo, un'altra storia e un altro rapporto fra queste due arti, perché sono due arti, tanto il cinema quanto il rock, proprio, che si sono parlate tantissimo, e hai fatto bene ad aprire con David Bowie, perché ne è stato uno dei più grandi interpreti in termini di capacità di stare in tutti e due i mondi con eguale dignità.
Esatto, infatti il vostro capitolo è il capitolo 5, se non sbaglio, Moon Age Daydream, da una sua canzone famosa, Ziggy Stardust, la metamorfosi del rock negli anni 70. C'è da dire però che un po' per il viaggio che voi fate in questo libro, sembra un po' che la musica e il cinema non si siano mai separati, non ci sia mai stata una separazione tra le due arti, da Scorsese ai biopic di questi ultimo anno, di questi ultimi 2 anni, Bob Dylan, Bruce Springsteen, quindi c'è sempre stato un legame fortissimo.
Assolutamente, un legame inscindibile, direi, appunto, da quando si sono innamorati, rock e cinema hanno fatto tanta strada insieme, hanno sicuramente cambiato la loro relazione, no? Perché all'inizio era far suonare un po' di rock and roll nel film, lo stesso Elvis Presley era stato catapultato dal mondo della musica a quello del cinema per sfruttarne le indubbie fascinazioni canore, ed è chiaro che nella filmografia di Elvis Presley ci sono soprattutto alcuni film che sono proprio dei musicarelli, cioè servono proprio a farlo cantare, soprattutto quelli che ha fatto quando è tornato da militare, lì veramente lui soldato, lui alle Hawaii, lui eccetera. Però attenzione, perché anche lì c'è un film che io amo molto ed è uno dei 70 film che mi sono ripassato, o anche, lo ammetto, visti per la prima volta durante la lavorazione di questo libro, che si intitola La Via del Male, che è un film che ha una firma importante, che è quella di Michael Curtis, il regista di Casablanca, del 58, King Creole è il titolo originale, che è il film che fece dire alla stampa americana, alla critica americana, Elvis can act, cioè Elvis può recitare, perché fino a quel momento lì c'era un po' di, come dire, di naso arricciato rispetto alle prove di Elvis davanti alla macchina da presa. Da quel momento in poi le cose andarono diversamente. Non pensate a Jailhouse Rock, con quella incredibile performance quando canta appunto la canzone omonima, che è diventato per i critici il primo videoclip della storia, sostanzialmente, tanto era una messa in scena a parte rispetto al film. Insomma, prima far cantare gli artisti, Elvis Presley su tutti, ma non solo,
Poi pian piano negli anni 60, 70 le cose sono cambiate. Gli anni 70 sono stati gli anni dei grandi documentari su Woodstock, sui grandi concerti. Poi il rock aveva cominciato ormai a storicizzarsi in qualche modo e sono nati i primi biopic. Pensiamo a The Doors di Oliver Stone, siamo alla fine degli anni 80 e via avanti così, le grandi colonne sonore, tanti registi cresciuti proprio con il rock, penso appunto a Scorsese, l'hai detto tu, ma non solo, hanno cominciato a usare il rock nelle colonne sonore, per esempio dei film sul Vietnam, che erano sempre pieni soprattutto dei Creedence, delle canzoni dei Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son lo troviamo 100 volte, penso, nei film di guerra in generale.
Sì, pensa anche alla colonna sonora di Full Metal Jacket, che cos'è, per esempio.
Assolutamente, lo stesso Kubrick è andato a pescare nel mondo del rock per... forse per dare quel senso di ribellione da una parte e anche di stridore dall'altra che rock ti consegna a livello emotivo quando ascolti quelle canzoni. Poi c'è stata l'esplosione dei biopic recente, certo. La nuova esplosione dei biopic recente che ha riportato in auge il rapporto, anche perché anche dei personaggi contemporanei, magari che non ci sono più, ma magari che ci sono ancora, come Elton John, come Bob Dylan, come il recente Bruce Springsteen.
Beh, poi Freddie Mercury anche.
Freddie Mercury che ci ha lasciato, ovviamente lì, quello è stato quello di più grande successo commerciale, più di $1 miliardo di incasso nel mondo, è stato incredibile il successo di quel film. Però ecco, oggi si va sempre di più a raccontare un po' l'anima di un personaggio, è stato così con The Complete Unknown su Bob Dylan ed è stato così anche con il recente film su Springsteen, hanno preso un pezzettino della loro traiettoria ma l'hanno analizzato in profondità cercando appunto quello che c'era veramente di intimo da dire. Forse questa è la nuova via che bisogna utilizzare nel biopic rock.
Sì, c'è un ascoltatore Ross che scrive Blues Brothers, naturalmente c'è anche un capitolo Dressed in Black in cui si parla naturalmente dei Blues Brothers ma anche di tutta la musica black, perché appunto ce n'è tantissima, appunto Scorsese, Spike Lee, le colonne sonore di Spike Lee, primo messo Bobby Womack citando Tarantino naturalmente. Però appunto anche questo è un capitolo a parte, la musica black quanto è presente nel cinema?
Assolutamente, tra l'altro la musica black si porta dietro ovviamente l'hip hop e il rap e noi infatti lo abbiamo trattato, anzi nella prefazione del libro che è curata, è una conversazione in realtà con i Manetti Bros, proprio c'è una bella cosa che ha detto Marco Manetti che diceva: il rock, la definizione di rock quale può essere oggi? Tutto quello che fa incazzare i genitori. E questa cosa oggi significa addirittura trap. So che molti di noi avranno i brividi, però l'essere rock, l'avere quel tipo di separazione dalla generazione precedente, di conflitto con la generazione precedente, oggi è incarnato per assurdo in quello. Sicuramente è stato incarnato negli anni 90 dall'ascesa dell'hip hop, da tutto quello che era la musica nera raccontata e portata all'interno dei film. Quanto poi al fatto del cinema black, certo, però è molto interessante come spesso siano stati però registi e attori bianchi a raccontare con la musica nera le loro storie, proprio a partire da Blues Brothers.
Infatti, poi vabbè c'è The Commitments, insomma tantissimo, tantissimo cinema. Lo so, la domanda è anche un po' a trabocchetto, ma uno dei tuoi preferiti, i tuoi preferiti?
Guarda, ovviamente è difficilissimo, ma sapevo che me l'avresti fatta.
Allora, ti sei preparato.
No, sono andato, allora guarda, ne dimenticherò sicuramente alcuni, però io te ne dico un paio perché sono degli outsider veri e propri. Ti ho detto di King Creole di Elvis Presley che mi ha molto stupito con questa scena iniziale meravigliosa, New Orleans, eccetera. Poi c'è un mockumentary, che è un altro genere al quale noi diamo dello spazio, cioè il finto documentario, e mi piace raccontare e ricordare This Is Spinal Tap, che è un mockumentary dell'84 diretto da Rob Reiner, che ci ha lasciato drammaticamente tipo un mese fa più o meno, ed è la storia fittizia o semifittizia di una band di metal di rimbambiti sostanzialmente, che però sono dei musicisti straordinari. Pensa che dopo questo film la band che aveva fatto il film sotto falso nome ha cominciato a girare tournée in tutto il mondo perché erano talmente bravi che il valore musicale era, anche se il film era una presa in giro sai, di quel heavy metal, di quel hard rock leggero, alla Europe per intenderci, no?
Sì.
Era un po' una presa in giro di quel mondo lì. E poi voglio citarne uno italiano, perché abbiamo un'appendice molto approfondita sul cinema rock italiano, a partire appunto dai Musicarelli di Celentano, di Bobby Solo, eccetera, eccetera, fino ai giorni nostri, passando per Ligabue, ovviamente per Radio Freccia. Però secondo me il più bel film rock italiano è un film molto recente, si intitola Margini, è stato presentato a Venezia nel 2023, diretto da Niccolò Falsetti, ed è la storia di una band street punk di Grosseto che cerca in tutti i modi di emergere ma fa i conti con la realtà della provincia, ed è veramente un film che trovate su Rai Play, lo potete recuperare quando volete, vi dà veramente il senso di come anche il cinema italiano indipendente abbia saputo, come dire, mettere insieme, matchare, come dicono i giovani, il rock e il cinema.
Sì, c'è veramente di tutto, appunto, da Martin Scorsese con i Rolling Stones, Into the Wild di Sean Penn con i Pearl Jam, e adesso sta anche per uscire Songs on Blue, che anche questo è legato, insomma, alla musica, perché poi è la storia di due cantanti, quindi...
Di una coppia di cantautori.
Esatto,
sì,
esatto.
E uscirà anche quest'anno il biopic su Michael Jackson.
Ah, caspita, ecco, c'è pure quello. Mi sa che dovrete fare un secondo,
diciamo,
un secondo volume. Dovrete fare
fare un appendice, sì.
Grazie Franco D'Assisti, buon lavoro,
grazie,
perché
grazie
so che anche tu stai lavorando.
Ciao
ciao ciao, a presto.
Ciao
ciao
ciao, ciao, ciao.
E vi ricordo il titolo, Rock e Cinema, Franco D'Assisti e Daniele Follero per Oepli, 70 anni di colonne sonore, film, concerto, documentari e biopic. Siamo quasi alla fine di questa puntata faticosissima, ringrazio chi mi scrive un sms al 331-6214013 senza firma e dice: voglio vedere se in un'altra radio un conduttore è in grado di smanettare, ricodificare file eccetera, applausi per Barbara, ti ringrazio, ma secondo me in un'altra radio tutta questa fatica e questa attenzione ce la deve mettere chi fa la regia, perché credo che Radio Popolare sia veramente, a parte le web radio, sia veramente l'unica radio che cioè per cui i conduttori sono anche registi delle proprie trasmissioni. Una roba così, quest'anno la mia presenza a Radio Popolare compie 30 anni, non mi è mai successa in 30 anni, neanche quando si usavano le cassette. E vi dirò di più a questo punto, visto che sono completamente a nudo, io ho dei, come credo tutti, ho dei sogni ricorrenti che sono incubi, ne ho due o tre. Uno di questi è arrivare in onda e non avere niente che funzioni. Ecco, questo sogno, che per me è stato l'incubo della vita, è accaduto. Chissà se c'entra anche Sirat, di cui parleremo adesso in questi ultimi minuti. Non ho parlato con Franco D'Assisi perché è un film spagnolo e mi sembra di capire che nel loro libro i film sono tutti, quasi tutti, anzi americani o comunque in lingua inglese. Sirat, film visto a Cannes, che ha vinto un premio di Oliver Lax. Oliver Lax è venuto a presentare il film anche a Milano, alla Fondazione Prade e al Beltrade, e lo ha presentato a Roma. Infatti adesso ascolteremo qualche secondo della conferenza stampa. Ma forse è un film un po' maledetto, questo si può dire, perché accadono delle cose che fanno molto impressione e hanno, è come se fossero guidate veramente da una sorta di maledizione, maledizione scritta, sceneggiata naturalmente, però si porta dietro un po' quest'aura. C'è già un dibattito pazzesco su questo film, perché per alcuni è un capolavoro e per altri invece è un film inutile, furbo, che prende in giro. In questo caso secondo me si può anche dire una via di mezzo, capolavoro non scomoderei questa parola. È un film che ti lascia qualcosa, entri in un modo e esci in un altro. Spesso succede al cinema, spesso succede in diverse situazioni di entrare in un modo e di uscire in un altro, ma questo è un film che anche solo a riascoltare queste note che accompagnano quasi tutto il film, per cui se andate a vederlo preparatevi a questa musica che all'inizio è insopportabile ma poi in qualche modo è ipnotica, ipnotizza, perché sì, alla sua, forse la furbizia di Oliver Lux è quello di ipnotizzare lo spettatore, di portarlo in questo mondo che lui crea, di camion che si muovono nel deserto, che girano per il deserto per rave. Tra l'altro, a parte Sergei Lopez, gli altri non sono attori ma recitano un po' le proprie parti, per cui è un film che è anche molto antropologico. Io ve lo consiglio, poi ditemi tutto quello che volete, però vi consiglio lo stesso di andarlo a vedere. Ascoltiamo cosa ha raccontato Oliver Lux a Roma a proposito di questo film. Ovviamente il tentativo è di provare a vedere se tutto funzona, perché ho riprovato ma non funziona niente. Eccoci.
Le cose sono iniziate con immagini, prima io sono iniziato con immagini e intenzioni, e dopo con le idee.
I film sono fatti innanzitutto di immagini, e io sono un cineasta di immagini soprattutto, e poi di intenzioni. Questi sono gli inizi, dopodiché vengono le idee.
L'intenzione era, io volevo che lo spettatore, io stesso, moriamo vedendo il film, guardando il film. Quería che moriamo.
Sì, insomma, io volevo che lo spettatore morisse vedendo il film.
Es algo que esto lo habíamos hecho por muchos años, estas ceremonias de la morir, de la muerte, como porta la muerte, como una porta per questa eternità o questa.
Sì, quindi queste cerimonie di morte, proprio la morte diventa un portale verso l'eternità, verso l'eternità, verso la trascendenza.
Para poder vivere con la soberania.
Oppure per vivere, invece, per essere in grado di vivere con una maggiore consapevolezza della nostra vita.
Era un film molto complicato. Il mio film previo, in questo film abbiamo molti effetti visuali, era un personaggio molto complicato. Io avevo bisogno di un attore con esperienza. E Sergi... è un attore che puoi fare i maschi, puoi costruire un maschio, è molto buono in questo, ma penso che è un attore che puoi distruggere il maschio, distruggere il maschio e essere un zero. E questo era necessario per poter attaccarsi allo Raider.
Appunto, perché dice che Sergi è un attore che sì, è in grado di creare delle maschere, quindi di recitare, ma è anche in grado di togliersele queste maschere, quindi di cominciare proprio da zero. E in questo caso questa sua capacità soprattutto ha fatto sì che lo scegliessi, perché poi lui doveva mettersi allo stesso livello dei partecipanti a Rive, che sono tutti non attori.
È un attore che lavora con l'intuizione, se dà sull'intuizione. Questo fa che gli ha sempre una... la ligazione allo spettatore forte emozionale, no? È il spettatore rapido,
velocemente
si identifica, delle emozioni.
E questa era la voce di Oliver Lux, che parla anche un po' italiano, insomma ha spiegato che è un film complicato e che Sergei Lopez è stato scelto perché lì, per la sua parte, ci voleva veramente un attore che fosse in grado di gestire diverse emozioni, e vedendolo ve ne renderete conto.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
E questa è la voce che avete sentito di Sergei Lopez nella clip del film, naturalmente in lingua originale. Sentiamo cosa ha detto lui sul fatto appunto anche di essersi messo a lavorare con personaggi veri, confrontarsi con personaggi veri.
Boh, non so se me ne trovo, però io faccio quello che puoi.
Posso?
Posso, sì. Faccio solamente quello che posso. Non lo so, questo film per me è stato una buona relazione. Come altri, però in questo film specialmente l'idea è che per giocare, per fare un personaggio che non è io, si chiama Luis e io non sono Luis, non sempre conosci le risposte, non sempre tieni soluzione, e che devo giocare non è... Quando io era giovane pensavo che gli attori, quando erano grandi, sapeva giocare e giocava bene.
e hai scoperto che sempre comincia di zero e che in questo film è stato forzato a entrare in trance e lasciare che il mio corpo magari viene risposte che io non tengo, che non è questo che diceva della funzione, magari questa idea di, lui mi ha detto per fare, io non so se sono capabile di fare questo, non lo so, ma cioè deve saltare all'abisso. Saltare all'abisso, non lo so, facciamo quello, è provato di rientrare qui, però sì, credo che la intuizione no, io provo del, non so, provo del non intellettualizzare, non rispondere alle questioni della mia testa.
E Sergei Lopez, il protagonista, parla di trance, infatti è un film che manda in trance. Sono le 14:57 minuti, Chassis si chiude qui e la puntata, insomma, l'abbiamo portata a casa pur essendo andata in vacca. Grazie a tutti e a tutte per avermi sostenuta. La ritroverete in podcast con tutte le sue imperfezioni, perché sennò dovrei completamente riregistrarla, ma tanto qui continua a non funzionare nulla. Adesso vediamo se nel frattempo Giulio Ambrosio, che è venuto qua, sta rimettendo tutto a posto. Ci salutiamo con una canzone dei Rolling Stones, abbiamo parlato anche di Scorsese, dei Rolling Stones, Sweet Virginia. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini. Ciao.